Radio Radicale, buonasera agli ascoltatori da Leonardo Monaco e bentornati per una nuova puntata di Fuor di Pagina, la rassegna stampa settimanale a cura dell'Associazione Radicale Certi Diritti sul tema delle libertà sessuali e dei diritti civili. Iniziamo con il sommario delle notizie che andremo ad approfondire nella prossima mezz'ora di trasmissione. Partiamo dal sito dell'Associazione Radicale Certi Diritti, dove vedremo cosa si muove in ambito ONU per quanto riguarda le pratiche mediche dannose sulle persone intersex. Le persone intersex sono le persone che a causa di anomalie genetiche, cromosomiche, genitali e gonadiche non sono inseribili in una categoria strettamente definibile alla nascita come uomo o donna e che quindi vengono sottoposte in alcuni casi a degli interventi chirurgici arbitrari da parte dei medici alla nascita che possono rappresentare un problema nello sviluppo della persona direttamente interessata. Andremo a vedere cosa dice l'ONU e poi vedremo il dibattito italiano sulla gestazione per altri. Iniziativa capitanata dall'Associazione Luca Coscioni, che la scorsa settimana ha dato notizia del deposito delle prime 10.000 firme rivolte al Parlamento in questa iniziativa petitoria, 10.000 persone che hanno chiesto la discussione di una legge sulla gestazione per altri. Le firme sono state depositate da un gruppo di attivisti dell'associazione Luca Coscioni e altre che hanno appunto presentato alla Camera le firme. E poi ci sono tante interessanti testimonianze che spesso vengono eclissate dalle polemiche che accompagnano il dibattito sulla gestazione per altri, più che polemiche, no? Accuse pretestuose oppure ecco, ridicoli attacchi alle famiglie che, grazie a questa iniziativa dell'Associazione Luca Coscioni, parlano per la voce di Maria Sole Giardini. Ricorderete che anni fa fu l'aprifila del primo appello sulla gestazione per altri, appello che tra l'altro accompagnava la proposta di legge che era stata elaborata congiuntamente da Certi Diritti, Coscioni, CGIL Nuovi Diritti e Famiglia Arcobaleno. Oggi può dire dalle pagine di Vanity Fair di essere diventata mamma grazie alla gestazione per altri. Poi ci sono anche le parole di quei bambini nati dalla maternità surrogata. Di loro si parla veramente poco. Nel dibattito italiano si accusavano i genitori della GPA di essere persone che strappano i bambini alla nascita dal seno materno e invece in tanti paesi, come per esempio in Francia, sono nate le prime associazioni di genitori, chiedo scusa, bambini venuti al mondo grazie alla maternità surrogata e chiedono, indovinate cosa? Chiedono rispetto per questa tecnica, chiedono norme a cornice di questa tecnica e vedremo cosa riporta Io Donna, legando appunto le voci dei nati da maternità surrogata che hanno scritto al pontefice all'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni. Poi Ecco, la settimana non poteva che concludersi, una settimana talmente ricca, appunto, no, di testimonianza, di voci provenienti dalla storia delle persone, non poteva che concludersi con la più becera, forse, no, delle esternazioni da parte del clero. Attacco alla gestazione per altri va vietata in tutti i paesi. Forse non ha fatto in tempo, forse non ha proprio letto le lettere o ha visto, insomma, la rassegna stampa che ha accompagnato questi giorni di dibattito. Vaticano fa anche parlare di sé attraverso un nuovo documento della fede, la Dignitas Infinita, il Sant'Uffizio, diramato dal Sant'Uffizio, documento che cita anche Papa Francesco, ma che tira in ballo altri elementi che sono protagonisti nella polarizzazione del dibattito, come per esempio la teoria gender oltre alla gestazione per altri. E tra l'altro l'annuncio della Dignitas Infinita è anche accompagnato da analisi e opinioni legate appunto al documento in questione. Andiamo adesso a leggere le notizie che abbiamo appena inserito nel sommario. Siamo su certidiritti.org, lo ricordo, sito sul quale potete anche donare e iscrivervi all'associazione per permetterle di portare avanti le sue battaglie per la libertà sessuale di tutte e di tutti. L'articolo sul sito di Certi Diritti del 5 aprile e ci parla appunto del nuovo no dell'ONU alle pratiche dannose sulle persone intersex. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato giovedì una risoluzione storica a sostegno dei diritti delle persone intersex. La risoluzione, la prima del suo genere, mira specificatamente a contrastare la discriminazione, la violenza e le pratiche dannose contro coloro che presentano variazioni innate nelle caratteristiche sessuali. La risoluzione ha ricevuto un sostegno schiacciante da parte degli Stati membri, senza che nessuno votasse contro di essa. Il voto finale è stato di 24 a 0 con 23 astensioni. Il Consiglio per i diritti umani, guidato dai principi della Carta delle Nazioni Unite, ribadisce l'impegno di tutti gli Stati nel rispettare e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali. Ribadisce inoltre che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, senza distinzioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altro status. Ricordando gli strumenti internazionali sui diritti umani, il Consiglio si impegna a promuovere e a proteggere tutti i diritti umani e le libertà fondamentali, compresa l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, i bambini, le persone con disabilità e tutte le persone con variazioni innate dalle caratteristiche sessuali. Riconosce inoltre che le persone con variazioni innate dalle caratteristiche sessuali possono affrontare forme multiple e intersecanti di discriminazione in tutti gli ambiti della vita. Il Consiglio poi esprime anche una grave preoccupazione per la violenza e le pratiche dannose che queste persone, compresi i bambini, affrontano in tutto il mondo, principalmente i bambini, no? Perché appunto si parla, no, di pratiche mediche arbitrarie volte a, diciamo, normalizzare delle caratteristiche sessuali che magari, no, richiederebbero semplicemente del tempo alla persona per poter inquadrare la propria identità e decidere poi coscientemente quale percorso intraprendere. E poi appunto la richiesta agli stati a collaborare con le organizzazioni internazionali e regionali per contrastare queste forme di discriminazione. E questo è il punto per quanto riguarda i diritti delle persone intersex, per quanto riguarda le iniziative di certi diritti. Come dicevamo, la settimana è stata fortemente toccata dall'iniziativa dell'associazione Luca Coscioni, che ha depositato il 4 aprile le prime 10.000 firme di chi chiede una discussione di legge sulla gestazione per altri. E poi il 5 aprile a Roma, la stessa associazione Coscioni, con la partnership di Famiglia Arcobaleno, ha indetto un convegno internazionale e un flash mob per raccontare la GPA con storie e testimonianze. Come abbiamo detto in apertura, le storie e le testimonianze che evidentemente chi reputa sia l'unica soluzione quella di creare questo reato universale, continua a ignorare. Abbiamo visto quanto profondamente sono arrivate a considerare tutte le sfaccettature della gestazione per altri, le storie che sono state portate sotto i riflettori dall'associazione Luca Coscioni. Si parla non solo di genitori con la GPA, ma anche di figli di GPA, quelli che adesso iniziano a marciare al fianco dei loro genitori per chiedere regole certe, un contesto normativo certo attorno a questa pratica di procreazione medicalmente assistita. La delegazione coscioniana ha quindi consegnato a Gilda Sportiello, segretaria dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, le famose 10.000 firme. Filomena Gallo dice: oggi Papa Francesco ha ricevuto una donna nata da gravidanza per altri e portavoce di una campagna contro questa pratica. Sarebbe importante che Papa Francesco ricevesse anche una delegazione di giovani nati da gravidanza per altri che possano raccontare storie bellissime e positive di famiglie nate grazie alla medicina e alla scienza, nel rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte, come quelle che porteranno domani le gemelle Menesson. Condivido che questo incontro possa esserci, attendiamo dal pontefice un riscontro. Pensiamo che il modo migliore per evitare e per prevenire gli abusi sia regolamentare questa pratica, così garantendo e tutelando i diritti e gli interessi di tutte le persone coinvolte. Ed è proprio questo l'obiettivo della proposta. Continua poi Francesca Re, che ha depositato insieme agli altri esponenti della Coscioni, Chiara Lalli, Alessia Cicatelli e Matteo Mainardi, le firme in questione. Abbiamo inserito all'articolo 600 del codice penale una nuova forma di riduzione in schiavitù, prevedendo che chi costringe o induce una donna a portare avanti una gravidanza rischia una pena dagli 8 ai 20 anni. Abbiamo anche costituito una rete internazionale per i diritti delle famiglie che hanno accesso alla GPA e la presenza della famiglia Menesson, oggi con noi, testimonia che senza le leggi sono i tribunali a dover intervenire. La famiglia Menesson è appunto una famiglia francese di origini italiane, tra l'altro, che è stata la prima ad accedere in Francia alla gestazione per altri e che adesso è aprifila in Francia di un movimento per la regolamentazione della gestazione per altri e che appunto sostiene l'associazione Coscioni, per la quale tra l'altro aveva partecipato anche al congresso a Milano, l'ultimo congresso dell'associazione Luca Coscioni. Allora, appunto presente anche Maria Sole Giardini in questa delegazione, Maria Sole Giardini che ha portato su Vanity Fair la grande notizia: sono diventata mamma grazie alla gestazione per altri. La piccola Filomena, suo secondo nome, ha da pochi giorni compiuto un anno. Il secondo nome, molto teneramente, della bambina è dedicato a Filomena Gallo, insomma. Così, quando Maria Sole Giardini ci risponde al telefono, riusciamo quasi ancora a immaginare la casa piena di palloncini e pacchetti regalo arrivati a celebrare il primo anno di vita di sua figlia, scrive la giornalista di Vanity Fair Alessia Arcolaci. Racconta la sua storia Maria Sole Giardini, una patologia che si chiama la sindrome di Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, che significa essere nata senza utero, ma essere anche tecnicamente fertile. L'aveva già raccontato a Vanity Fair qualche anno fa, come Abbiamo detto, Maria Sole è stata apripista della prima campagna a sostegno della proposta di legge congiunta sulla gestazione per altri. Non posso avere figli se non attraverso la gestazione solidale per altri, perché non ho nel mio corpo la culla dove consentire che un embrione si annidi e cresca. E proprio per questo Maria Sole e suo marito, andiamo avanti nella lettura dell'articolo, sono stati costretti a rivolgersi all'estero, in un paese dove la gestazione per altri è perfettamente normata e legale. E quando sono arrivata lì la prima volta mi sono sentita accolta, completa. Ho sentito che lì c'era spazio anche per donne con la mia disabilità e il desiderio di essere madri. Tre tentativi, un aborto al secondo mese, poi finalmente la notizia positiva. Io mi sono sottoposta alla stimolazione ovarica, insieme al seme di mio marito Sergio abbiamo potuto concepire nostra figlia all'estero, grazie all'aiuto della clinica e della donna che ci ha permesso di portare avanti la gravidanza. Il primo incontro con la gestante è stato in clinica, dopo tante telefonate e messaggi quotidiani. Abbiamo corrisposto alla gestante solo un piccolo rimborso previsto dalla legge, soprattutto per le visite mediche necessarie per portare avanti la gravidanza. Adesso è parte della nostra famiglia, è stata la madrina di Filomena in occasione del suo battesimo e contiamo di rivederla quest'estate qui in Italia. Andremo anche nel suo paese per permettere a Filomena di conoscere tutto il percorso che abbiamo fatto. La mia storia arriva fino a un certo punto, adesso inizia la sua e vorrei fosse lei a raccontarla, se lo vorrà. Adesso voglio tutelarla. Qui poi emerge, devo dire, anche la maturità con cui, no? Tante persone che si ritrovano ad accedere a queste tecniche, aggiungo io, strutturano anche il progetto, il percorso dei figli nati con gestazione per altri. Anche attraverso la gestazione per altri inizia con un concepimento, che è prima di tutto il concepimento, no? Di un'idea e di un progetto di genitorialità che è più complesso di altri, che quindi, no? Porta le persone a fare questo tipo di ragionamenti, come si racconta il percorso ai neonati, come si struttura un percorso anche insieme alla persona che porta avanti la gravidanza. E devo dire, l'esempio, la storia che racconta Maria Sole è proprio una storia di consapevolezza dello stare accedendo a una tecnica di procreazione medicalmente assistita e consapevolezza del fatto che ci sono varie parti coinvolte nel percorso. Ed è veramente ecco, quando dico che chi propone le leggi per la criminalizzazione non ascolta le storie, ecco, non ascolta storie come quella di Maria Sole. E poi appunto la dedica del secondo nome di Filomena, che è un rimando a una persona che ha reso questo possibile, no? Filomena Gallo, attraverso il sostegno legale da parte dell'associazione Luca Coscioni. Filomena, tra l'altro, ha un certificato di nascita riconosciuto in Italia. Io sono la mamma e Sergio è il papà. La procura ha aperto delle indagini molto accurate per esaminare il nostro caso, che hanno appurato che non è stato fatto nulla in Italia e che quindi è tutto archiviato. Continuerò ogni giorno a far sentire la mia voce perché vorrei che mia figlia crescesse in un paese che non la considera un reato universale e non considera i suoi genitori dei criminali internazionali. Serve una legge. E guardiamo da un altro punto di vista. Io donna che parla dei nati da maternità surrogata che scrivono al Papa, con quante gestanti per altri ha parlato? Mentre presso la LUMSA di Roma è andata in scena la conferenza internazionale per l'abolizione universale della maternità surrogata, l'associazione Coscioni ha organizzato delle occasioni di riflessione e manifestazione di segno opposto. Su entrambi i fronti si schierano i figli della gestazione per altri, come detto, no? Nel comunicato stampa della Coscioni ci sono stati due fronti di figli. Però, appunto, come è giusto che ci sia in un dibattito e come sicuramente le parti non devono, come è giusto che le parti, appunto, non trascurino, appunto, questo tipo, no? Di condivisione di storie. Erika Riggi, l'autrice dell'articolo su Io Donna, è stata ricevuta oggi da Papa Francesco. Olivia Morella, nata da GPA, è portavoce di una campagna contro la gestazione per altri. un incontro annunciato nei giorni scorsi che ha scosso le famiglie cattoliche, il cui modello deriva dalla maternità surrogata, o meglio gestazione surrogata. Allora, per questo e per rispondere alla conferenza internazionale per la sua abolizione universale che si svolge in questi giorni a Roma, l'associazione Cagoscioni ha promosso e organizzato delle occasioni di riflessione e manifestazioni di segno opposto. Ci sono i figli della maternità surrogata e le ragioni per dire sì alla GPA, una lettera aperta al Papa che lo ha interrogato direttamente, firmata dai figli e dalle figlie di gestazione per altri, Papa Francesco. Si dice nella lettera, considera deplorabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata che offende gravemente la dignità della donna, tra virgolette. Questa posizione chiude le porte a modelli familiari meno tradizionali, provocando l'apostasia, il ripudio del proprio credo di persone credenti che hanno scelto questo modello di famiglia sentendosi giudicate e stigmatizzate. Di fronte a questa sentenza netta del Papa, continua la lettera, la domanda è: con quante donne che hanno portato in grembo attraverso la surrogazione di maternità ha realmente parlato il Papa per fare questa affermazione? In quali paesi? In quali circostanze? Ha indagato oltre determinati casi specifici? Le parole di Papa Bergoglio hanno provocato dolore in molte famiglie cattoliche, il cui modello deriva dalla gestazione surrogata, ma è molto maggiore il dolore che ha provocato a centinaia di donne cattoliche che hanno portato in grembo per conto di terzi. Donne che rispettano e accettano le parole di Francesco, che affermano senza alcuna sfumatura che i loro atti altruistici sono motivati esclusivamente dall'aspetto economico. Donne povere, senza istruzione, senza risorse né sostegno familiare e la cui marginalità le porta a essere sfruttate. E poi appunto la storia delle sorelle Fiorella e Valentina Menesson, tra i firmatari, le sorelle Menesson, Fiorella e Valentina, nate da gravidanza per altri nel 2000 in California, sono figlie di Sylvie e Dominique Menesson, che solo nel 2019 hanno potuto riconoscerle come tali, dopo un rifiuto da parte delle autorità francesi durato 19 anni. E tra l'altro si riprende anche un articolo di Libération, Je n'ai qu'une mère, celle qui m'a voulu et m'a élevée, quella che mi ha, ho solo una madre, quella che mi ha voluta e che mi ha allevata. E appunto anche Libération, in questo post embeddato su Iodorna, parla della battaglia di Valentina Menesson, che appunto è una delle firmatarie, delle sorelle firmatarie di questa lettera. E poi, tra l'altro, si parla anche di un libro, Moi Valentina née par GPA, io Valentina nata attraverso la GPA, che appunto hanno testimoniato anche la loro esperienza al convegno organizzato dall'Associazione Luca Coscioni del 5 aprile scorso. E poi appunto le varie iniziative, tra cui appunto il flash mob che è stato organizzato proprio dall'associazione Luca Coscioni. E poi, sempre su Iodonna, in un articolo di Simona Siriani c'è anche la versione di Olivia Morel, invitata dal Papa perché proprio nata da GPA. Contro la gestazione per altri. Oggi ha 33 anni, vive a Cannes ed è mamma di tre bambini. Sta bene, ma la sua vita precedente è stata una ragazza ferita, un alcolista che ha tentato più volte il suicidio. Era invasa da un grande dolore che ha raccontato era stato provocato dal trauma dell'abbandono. La sua mamma biologica era una mamma surrogata e ha partorito Olivia per poi darla a qualcun altro. Dunque, c'è sicuramente una storia di sofferenza, che va rispettata, che si è tradotta in una rivendicazione politica, su cui poi, le persone possono aggiungere le loro valutazioni. Ecco, comunque, diamo conto anche, della storia, di Olivia. E andiamo avanti. Parlando appunto poi anche dell'attacco da parte di Papa Francesco alla gestazione per altri, va vietata in tutti i paesi. Si parla diffusamente sia sulla stampa che su altri su altra stampa, della Dignitas Infinita. L'ex Sant'Uffizio in pratica ha pubblicato la dichiarazione Dignitas Infinita, no ad aborto e teoria del gender. Nel testo, insieme ad altri temi bioetici, sono anche le questioni sociali come i femminicidi, la povertà e i migranti. E appunto ci sono, no, i vari, come si dice, le varie motivazioni contro la gestazione per altri. Il virgolettato ripreso dalla stampa, no, è che è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto. Auspico pertanto un impegno della comunità internazionale per proibire a livello universale tale pratica. Insomma, riporta alla domanda che era stata fatta dalle sorelle Menesson: con quante mamme ha parlato, con quante gestanti ha parlato, con quanti papà ha parlato, con quante figlie da GPA ha parlato. E poi, appunto, abbiamo visto declinato questo appello in tutte le salse, ripreso da gay.it, che titola il documento del Vaticano che mette l'intera comunità LGBT ai margini, teoria gender surrogata ai bambini e altre mistificazioni reazionarie. Così il direttore Giuliano Federico, l'8 di aprile, appunto, vi rimandiamo poi alle valutazioni che fa gay.it attorno a questo nuovo testo diramato dal Vaticano. E poi su Repubblica leggiamo anche Andrea Rubera: è un contentino ai conservatori, io gay e cattolico mi sento offeso. Così su Dignitas Infinita Andrea Rubera, portavoce dell'associazione cristiana LGBT Cammini di Speranza, che è uno degli aprifila del movimento LGBT cristiano in Italia, e che tra l'altro è una persona omosessuale che ha fatto ricorso alla gestazione per altri. Quindi vi rimandiamo alla lettura autonoma di questi articoli che arricchiscono, contribuiscono ad arricchire il dibattito che viviamo oggi in Italia, ma non solo, no? Come vedete anche dalle testimonianze portate nei vari convegni, riguarda la Francia, riguarda tanti paesi d'Europa, riguarda in generale un modo di declinare le libertà civili che sicuramente vive in un contesto complicato da affrontare, ma che, ecco, richiede libertà, richiede condivisione, richiede il più possibile l'ascolto e l'esame critico di tutte le storie che vengono portate sul tavolo del dibattito. Da Leonardo Monaco, grazie per essere rimasti all'ascolto qui con noi. L'appuntamento è a martedì prossimo, sempre alle 23:30, sempre sulle frequenze di Radio Radicale. Vi auguro una buona serata, ovviamente in compagnia della nostra programmazione.